Il latte della poesia, parte 2. Abbiamo parlato della nascita della poesia e di come sia necessario per scriverne una seconda ripartire da capo. Abbiamo parlato anche della relazione tra sogno e poesia e inconscio. E ripartirei da qui, cioè dal fatto che grazie alla psicanalisi, quello scucito pensiero durante il sonno, definizione aristotelica del sogno ripresa da Freud, può ritrovare un senso che però per essere compreso va contestualizzato con elementi della vita del soggetto. Fondamentale è il lavoro autoanalitico del sognatore, seppur supportato nell'interpretazione dal terapeuta. Ma è davvero utile polarizzarsi sulla personale biografia scoperchiando l'inconscio individuale? Ad esempio, per quanto riguarda i poeti sono delle persone la cui biografia spesso non ha nulla di eccezionale, anzi, definiti brutte creature ogni volta che parlano una truffa, Mussolini ha scritto anche poesia, poesie, come recita una celebre canzone di De Gregori, poi riletta e interpretata da Fabrizio De André. Se noi andiamo a vedere le biografie, ad esempio recentemente Ermanno Cavazzoni sul Sole 24 Ore ha scritto di Pascoli, nello scritto Il fratello segreto di Pascoli, e afferma come ogni poesia del Pascoli trasudi di impurità e perversione, e come il godimento di queste poesie sia pieno di puzze segrete infantili. Anche Todorov, nel bellissimo libro La bellezza salverà il mondo, riprende le vite di numerosi poeti celeberrimi come Rilke, Tsvetaeva, e mette in evidenza le loro ombre, l'incapacità a vivere nel tessuto delle relazioni umane. Nel bellissimo libro di Colin Wilson, L'Outsider, degli anni 50, del secolo scorso, recentemente ripubblicato, il poeta viene visto come l'infelice agente che garantisce la felicità a milioni di insider. Mi verrebbe qui però da riprendere allora Giovanni Raboni, per il quale la biografia è l'indispensabile punto di partenza, la poesia è il punto d'arrivo, o ancor più Brodsky, il poeta premio Nobel, secondo il quale le biografie dei poeti sono tutte uguali, somigliano a quelle degli uccelli, ma ciò che contraddistingue ciascuna è il canto. Secondo Grodek, autore del libro dell'Essere, il libro dell'inconscio, Essere è un termine che Freud prese a prestito, come disse da Grodek, e però ne modificò sostanzialmente l'essenza, la natura, cioè un inconscio che per Grodek è una forza primordiale e impossibile da bonificare, ma eventualmente da seguire, da accogliere, una forza totipotente dalla quale noi siamo vissuti mentre crediamo di vivere e che verrà poi ripresa da molti poeti, ad esempio in Italia da Edoardo Sanguinetti che si autodefiniva grodecchiano selvaggio e che disse: si è scritti oltre che scrivere, più che scrivere. Oppure Cocteau, noi non scriviamo, siamo scritti. La Tsvetaeva, qualcosa e qualcuno si insedia in te, la tua mano è solo lo strumento, e tanti altri. Ecco che l'essere, di cui sono portavoci i poeti, non può essere bonificato, a differenza dell'essere di Freud, che deve diventare io. Riprendo questo concetto dell'essere di Grodek perché Grodek in una conferenza su Pirino Porcospino, quindi sulle celeberrime filastrocche de Struwwelpeter, tradotte dal Negri, tuttora pubblicate da Oepli in Italia, filastrocche della metà del secolo 1800, disse che il poeta raggiunge la massima efficacia quanto più rimane nell'inconscio e che la poesia diventa una realtà autonoma rispetto a chi l'ha scritta. Questa è la cosa importante. Grodek riconosce quindi ai poeti la capacità di dialogare con l'inconscio e quindi di poter essere fedeli a questa forza. Del mistero insoluto della creatività, per poter poi arrivare a comunicare con questi strati più profondi dell'inconscio senza tradirlo, hanno anche parlato altri, come Coleridge, che riteneva fondamentale la sospensione dell'incredulità o del dubbio, la capacità negativa di John Keats, cioè la capacità di stare nell'incertezza, nel mistero, nel dubbio, senza l'impazienza di correre dietro ai fatti o alla ragione, per arrivare anche al concetto di reverie, cioè dell'abbandono del flusso a occhi aperti, la fantasticheria che però non è che ci porti in un mondo esterno, anzi ci può dare, come dire, nuovi aspetti riguardo alla realtà, aspetti che noi non riusciamo a vedere in altro modo. Questo è importante perché Bion, uno psicanalista che lavorò negli anni, dagli anni 50, agli anni 70, primi anni 80 del secolo scorso, riprende questi concetti e li riformula per arrivare a un nuovo approccio sulla funzione del pensiero, poi ripresa anche da Gordon Lawrence sul sogno, visto come sogno sociale. Il social dreaming. Per Bion, l'evitamento delle frustrazioni porta alla allucinazione, mentre la capacità di tollerare le frustrazioni porta verso il pensiero. Cioè, Bion era molto interessato alla nascita del pensiero e quindi riprende i poeti, perché, come diceva Alain, il pensiero nasce con una poesia. La reverie, quindi, di cui abbiamo accennato prima, non è tanto l'abbandono del flusso ad occhi aperti, ma è la capacità materna di prestare la propria mente al bambino. Cioè la madre riceve, contiene e trasforma le emozioni che il bambino non è in grado ancora di digerire. Queste emozioni sono chiamate da Bion elementi beta, che vanno trasformate in funzione alfa, attraverso un processo, funzione alfa, che ha come autori sia la madre che il bambino. Sarebbe quindi una co-creazione di madre e figlio che alimenta il gioco. Visto qui come adattativo, come la fantasia che non è un rifugio della realtà, come voleva far credere Freud. Ecco che il lavoro dei poeti e quello attuale con i sogni, cioè il modello bioniano di onirizzazione del lavoro analitico, cioè di gioco, di stare nel sogno senza interpretarlo all'interno del lavoro analitico e non più quindi sull'interpretazione del materiale onirico portato dall'analizzando, trovano molte consonanze. La reverie, infatti, rimanda da un lato a una dimensione antropologica universale, dall'altro a una forma propria di esperienza strettamente connessa al fare poesia. Ogni pensiero inizia con essa, come ho detto Alain, ogni parola nuova ci raggiunge prima dei concetti ai quali viene associata. La poesia precede sempre la prosa. Ricorda la storia dell'umanità che si rinnova nell'infanzia dell'uomo, quindi non l'infanzia del singolo poeta, ma dell'umanità, nostalgia di un tempo anteriore a ogni tempo vissuto. E qui è interessante anche riprendere un lavoro di un altro analista contemporaneo, che è Christopher Bollas, che parla del linguaggio della poesia nella la mente orientale, cioè di come il linguaggio della poesia sia differente dal linguaggio del prosastico, ma perché afferisce proprio a una porzione della mente diversa, che sarebbe quella orientale. La poesia è una forma sintattica più semplice, vicina al linguaggio orientale, con la creazione di strutture musicali di parole che catturano il sé con esperienze intense che coinvolgono tutto l'essere. La prosa, viceversa, è occidentale, basata su espressioni verbali più articolate e complesse, che ci lasciano meno liberi, sacrificando l'invenzione a favore dell'argomentazione. Quindi la poesia è qualcosa di aperto, qualcosa in cui il lettore, nel momento in cui la legge, la ricrea, la riscrive, mentre la prosa è argomentativa, un po' come sto facendo io adesso, e quindi non lascia spazio alla fantasia del lettore. Allora, mentre la prosa è fossile, quindi legata a delle parole che sono ormai patrimonio comune, archivio della storia e tomba delle muse, la parola della poesia è parola viva, indistinguibile dalle emozioni, da quanto la circonda, inseparabile dall'ombra che l'accompagna. Quindi il compito del poeta è quello di una parola che è più ricca, e restituire l'ombra alla parola, non svelare del tutto l'enigma. In sostanza è una parola che si accompagna al suo corpo, una parola psicosomatica. Per Brodsky, che ho già citato, nelle sue conversazioni, egli parla della poesia e del suo compito, il compito di diventare un'avventura mentale che accompagna il lettore più lontano di qualunque riflessione intellettuale. La poesia, per chi la scrive, è uno straordinario acceleratore mentale che consente di creare connessioni e legami inaspettati. Ed è legata alla fusione dell'approccio tra quello orientale e quello occidentale. In Italia la lezione di Ungaretti è ancora molto presente, cioè dobbiamo imparare che la poesia è fatta di parole luce, voglio dire di parole che entrano in noi, oserei dire per un effetto di miracolo, e fanno in noi la luce e ci mutano. Quando la poesia si accontenta di dare nome, di nominare un oggetto, non ci redime. Il sottile involucro del vocabolo cede alla pressione che designa. Come al solito svanisce appena pronunciato e ci abbandona la presenza da cui doveva difenderci. La poesia è poesia quando porta in sé un segreto. Possiamo quindi concludere che in quest'ottica la poesia ha una valenza strettamente rigenerativa. Già nello Zibaldone, il Leopardi, anche se ne parlava più in termini di linguaggio, diceva che la poesia comporta un accrescimento di vitalità. Quindi lungi dall'essere solo un rifugio dalle frustrazioni del quotidiano accadere, è inseguimento appassionato del reale, come diceva Miloz. Farei adesso un accenno alla testimonianza di 14 poeti italiani raccolti nel libro Poeti e prosatori della Corte dell'Es, che ho curato, ed è un libro che cerca la relazione tra poesia e sogno, e più in generale il rapporto con l'inconscio, un questionario con 8 domande, presenti sul sito ladimoradellosguardo.it, e alla quale hanno risposto altri 40, tutta una quarantina di autori.